Donald Trump è il 45esimo presidente degli Stati Uniti. Il magnate ha trionfato nell'Election Day superando quota 270 grandi elettori e battendo a sorpresa la democratica Hillary Clinton. Malan, tre domande in una. Come commenta l'esito delle elezioni americane? È il risultato che si aspettava e cosa cambierà nella comunità internazionale rispetto al doppio mandato di Barack Obama?
È un risultato che i media allineati con il sostegno a Hillary Clinton ostentavano di non prevedere, perché non hanno tenuto conto di un dettaglio, che le elezioni votano le persone, non votano i grandi interessi, non votano i soldi che da soli non portano alla vittoria e non votano neanche i media posseduti dai grandi gruppi finanziari, ma votano le persone. Io, prima che si aprisse tutto il processo, ho detto che secondo me avrebbe vinto Trump sulla base di sondaggi non allineati, quelli dello Los Angeles Times, che seguo da tempo, perché molti, intimoriti dalla campagna mediatica, che avrebbero votato Trump, dicevano di essere incerti o addirittura di votare per Hillary Clinton. Che cosa significa questo risultato? Significa per l'appunto quello, che votano le persone, non le grandi corporation, non i grandi media. È una vittoria di coloro che chiedono attenzione ai problemi reali, che non sono tanto preoccupati del politically correct, ma sono preoccupati del bene del paese, il che non è detto che le loro ricette funzionino. Però sono persone molto concrete che magari non sono dei grandi intellettuali, anche se naturalmente ci sono anche i grandi intellettuali che hanno votato per Trump, ma che sono persone che hanno a che fare ogni giorno con la realtà concreta. È chiaro che se il confronto fosse quello che è stato presentato dai grandi media, e cioè Trump una specie di maniaco sessuale imbroglione e Hillary Clinton una specie di somma di tutte le qualità politiche, morali e intellettuali, allora è chiaro che il risultato sarebbe inspiegabile. La realtà è che non è così. Trump è sicuramente ha detto delle cose estremamente sbagliate, di cui si è ampiamente fatto ammenda, ha detto alcune cose sbagliate molto meno gravi, di cui non ha fatto ammenda e sicuramente ha pagato, questo poteva avere un risultato migliore, e Hillary Clinton è espressione di un potere, come dire, assai privo di scrupoli. Cosa cambierà questa elezione? Io credo che il cambiamento, come quasi sempre accade, non sarà radicale a livello internazionale, perché c'è sempre questo spirito di continuità. Di sicuro si attenuano enormemente i pericoli di un confronto militare con la Russia, che l'atteggiamento dell'amministrazione Obama, ma soprattutto le proposte di Hillary Clinton di fare una no-fly zone in Siria, avevano fortemente aumentato. Un generale a 4 stelle americano, il comandante delle operazioni speciali, ha detto davanti al Senato degli Stati Uniti, davanti alla Commissione Difesa, ha detto: la proposta della no-fly zone sulla Siria, sappiatelo signori senatori, ci porterebbe alla guerra con la Siria e con la Russia. Davvero non abbiamo bisogno di cose di questo genere, abbiamo bisogno di moderazione, abbiamo bisogno che i rapporti internazionali fra tutti i paesi siano migliori e anche un po' pragmatici, che non ci sia più qualcuno che suscita queste sciagurate primavere arabe che sono state disastrose sotto ogni punto di vista, sia per quei paesi sia per l'Europa.
Malan, chi vivrà vedrà, si dice. Ma ora, a proposito di comunità internazionale, negli ultimi giorni è scoppiato il diverbio a distanza fra Renzi e Juncker, che hanno pronunciato parole anche abbastanza forti. Secondo lei, il pugno duro del Premier nei confronti di Bruxelles può avere risvolti pratici? È una posizione giusta da prendere?
Allora, tutto ciò che fa Renzi, per la verità in generale, ma sicuramente in queste settimane, è esclusivamente finalizzato a raccogliere consensi per il referendum. Questa sua posizione nei confronti dell'Unione Europea è del tutto di facciata. Lui in realtà poi si è sempre piegato a tutto quanto chiede l'Europa, soprattutto alle cose sbagliate, che non ha mai suscitato il problema che sarebbe giusto suscitare, perché se è vero che l'Italia ha dei problemi di debito, c'è un parametro che è quello del surplus commerciale che la Germania non rispetta, ed è un parametro che ha la stessa dignità di quello del deficit e del debito. Però lui non ha mai suscitato questo problema, perché la sua opposizione a certi diktat dell'Unione Europea è del tutto di facciata. In secondo luogo, lui ha messo l'Italia in una posizione di grandissima debolezza, perché avendo buttato sulle spalle degli italiani altri 130 miliardi di debito pubblico, avendo varato una legge di bilancio che è in discussione in queste settimane in Parlamento, fatta di enormi nuovi debiti, è ovvio che finisce per dar ragione agli organismi europei che richiamano l'Italia a un maggior rigore. Ma è chiaro che se Renzi però deve pagare le sue regalie elettorali, regalie non elettorali ai gruppi di interesse che lo sostengono, è chiaro che lui deve fare debiti, ma a quel punto lì non è più questione di rigore, è questione di retta amministrazione. Allora, l'eccessivo rigore, siamo perfettamente d'accordo, anche quando il PD era dell'opinione opposta, che non va bene, ma non va neanche bene l'eccessivo lassismo, tanto più quando è per provvedimenti finalizzati, anche questi, unicamente a raccogliere consensi per il referendum.
Ad una manifestazione a Viareggio il Premier ha detto: nessuno mette in discussione la Costituzione, ma se viviamo di nostalgia non si va da nessuna parte. Non pensa che Renzi abbia anche un po' di ragione nell'affermare questo?
La Costituzione si può e auspicabilmente si dovrà riformare, ma non è la riforma qualsiasi. Quando uno, non so, vuole cambiare casa, quando la casa non va più bene per le esigenze della famiglia, non è che spostarsi in qualunque casa va bene. Quando uno ha i capelli che sono un po' da rimettere a posto, non è che vai dal parrucchiere qualunque cosa, te ne so, parti a zero, farti la cresta, tingertili di viola, va tutto bene. Cioè non è che, anche quando una cosa sa da fare, non è che si può fare in qualunque modo, e tanto più se questo modo che ci suggerisce Renzi è unicamente finalizzato ad accrescere il suo potere personale. Lui mette avanti alcune esigenze del tutto di facciata, l'esigenza di fare leggi più in fretta, quando il nostro problema è che abbiamo troppe leggi e spesso ha fatto troppo male, in particolare in questi 3 anni di governo renziano. E poi però fa un meccanismo per il cui, in caso di vittoria del referendum, se dovesse vincere il PD le elezioni, avremo la Camera e il Senato dello stesso colore. Se invece vince qualcun altro, ci sarà la Camera di un colore e il Senato di un altro, con pochi poteri positivi, ma più che sufficienti a rendere quasi impossibile la vita a chi governa, per cui è una cosa neanche realmente bilanciata, è una cosa unicamente finalizzata al suo potere.
E il 4 dicembre si avvicina a grandi passi e molti criticano i toni aspri che si sono levati nelle ultime settimane in vista del referendum. Ma a noi che siamo italiani d'Australia, può dircelo, è davvero un clima così infuocato?
Ma indubbiamente c'è una forte contrapposizione, anche perché quando la stragrande maggioranza dei mezzi di informazione, il servizio pubblico, cioè per intendersi la RAI, sono schierati tutti da una parte, è chiaro che la cosa alimenta una certa animosità, perché questo confronto è estremamente importante. Vale molto molto di più di un'elezione, questo vale almeno quanto 4 elezioni, perché lo stesso Renzi dice che qui si stabilisce come sarà l'Italia per 20 anni. Se vince il sì, ci saranno almeno 20 anni di governo di Matteo Renzi senza limiti al suo potere, senza controlli, senza contrappesi. E quanto agli italiani all'estero, devono sapere che se passa questa riforma, il voto decisivo non potranno esprimerlo, perché il voto decisivo sarà sul ballottaggio, dal quale gli italiani all'estero saranno esclusi.
Quindi, Malan, cosa accadrà se vincesse il sì? E cosa se ad avere la meglio sarà invece il no?
Se vince il sì, Renzi farà in modo di andare al più presto alle elezioni, si voterà a febbraio, marzo, e nel suo auspicio, e a quel punto lì sarebbe verosimile, perché se riesce a convincere la maggior parte degli italiani a cambiare la Costituzione per il comodo suo, a maggior ragione riuscirà a convincerli, anche in percentuale inferiore al 50%, a dargli tutto il potere in mano, illimitato, dominando la Camera, il Senato, avendo già il Presidente della Repubblica scelto da lui, potrà completare il dominio prendendosi la maggior parte della Corte Costituzionale, il tutto probabilmente con un voto che non supererà il 28 e il 30%. Se qualcuno pensa che sia conveniente per un paese, ma anche per un'azienda, per una qualsiasi cosa, che chi comanda non abbia controlli, se non da parte delle persone che egli stesso si sceglie e dunque non ha controlli, non ha freni, allora fa bene a votare sì. Se pensa invece che, come dicono i grandi costituzionalisti del passato, la Costituzione serve a porre limiti al governo, perché il problema non è la prevalenza del governo sugli altri organi costituzionali, è anche la prevalenza del governo sui cittadini, come la recente riforma che Renzi ha contrabbandato per l'abolizione di Equitalia, che spesso ha usato modi molto brutali. Non c'è nessuna abolizione, solo un cambio di nome e soprattutto un cambio molto importante. Anziché essere un'agenzia indipendente, sarà alle personali dipendenze del signor Presidente del Consiglio, il quale praticamente potrà decidere che a quel signore lì gli facciamo gli accertamenti, gli facciamo pagare le multe, e a quell'altro ci dimentichiamo di farli.
E Berlusconi si è espresso, ma non del tutto sbottonato. All'annuncio che voterà no ha corrisposto un incontro da Mattarella, dopo il quale l'ex cavaliere ha rassicurato Renzi su un suo appoggio al governo in caso di affermazione del no. Una posizione condivisibile. Perché appoggiare Renzi se può beneficiare della sua caduta?
Allora, Berlusconi si è espresso sul no in modo inequivocabile. Non c'è nessuna ambiguità, nessuna mezza cosa. Berlusconi si è espresso più e più volte per il no, dicendo che con il sì abbiamo il pericolo di un governo, di una deriva autoritaria, che è un male e un grave pericolo per il paese. Per cui sulla posizione di Berlusconi e di Forza Italia non c'è il minimo dubbio. dubbio. Berlusconi, essendo un uomo di Stato e responsabile, è andato a trovare il Presidente della Repubblica, col quale credo che non si erano visti dal giorno del suo insediamento, giorno al quale Berlusconi era presente al Quirinale, in rapporti istituzionali di buon vicinato. Se non lo facesse, direbbero Berlusconi non rispetta le istituzioni e non parla neppure col Presidente della Repubblica. Quanto all'ipotesi di un appoggio, Berlusconi ha semplicemente detto questo, e rispondo alla domanda alla quale prima non avevo risposto: cosa succede se vince il no? Se vince il no, ci si troverà nella opportunità di cambiare questa pessima legge elettorale e si sarà sostanzialmente obbligati, perché se non lo si facesse ci troveremo per colpa di Renzi con una legge ultramaggioritaria alla Camera e ultraproporzionale al Senato, con evidentemente l'impossibilità di avere un risultato omogeneo. Pertanto bisognerebbe fare una legge elettorale che dia una equilibrata rappresentanza con un limitato premio di maggioranza, non un premio di maggioranza per cui chi al 20% si prende tutto, sia per la Camera sia per il Senato. Per fare quello non possiamo restare senza governo, e allora Berlusconi si è reso disponibile, per la stretta necessità di avere un governo mentre si fanno questo intervento urgente a livello di legge costituzionale, sostenere il governo. Semplicemente Berlusconi ha dimostrato di essere un uomo di Stato responsabile, di non essere distruttivo, che se non governa lui vuol far saltare tutto, come spesso ci siamo trovati di fronte quando eravamo noi al governo. Per cui la posizione di Berlusconi è inequivocabile, senza nessun vacillamento, incertezza, è per il no, ma anche non ha alcuna incertezza o esitazione a lavorare per il bene del Paese.
Malan, ma onestamente, lei vota contro la riforma o per far cadere il governo Renzi?
Sono ottimi motivi tutte e due, ciascuno più che meritevole del voto. Il voto però è sulla riforma. Renzi adesso punta molto sulla minaccia o proposito, diciamo, di dimettersi in caso di vittoria del no. Lo fa per creare incertezza nei cittadini, per dire: ahi, ma se vince il no allora cade il governo, come se fosse una disgrazia che cade un governo che ha fatto molto male al paese, indebitandolo ulteriormente, facendo delle leggi totalmente sbagliate. Ma comunque indubbiamente ci sarebbe un momento di incertezza, e allora Renzi alimenta questa cosa. In realtà io penso che se vince il no Renzi non si dimette, ma in ogni caso, se siamo per la democrazia, dobbiamo tenere presente che i governi possono anche cadere, che in ogni caso dopo 5 anni si va a votare. E tengo a far presente che quando Renzi ha fatto cadere il governo Letta non si è fatto alcuna preoccupazione della stabilità, la continuità e il bene del Paese, per cui non si vede perché dovrebbero preoccuparsene gli altri, perché ci sarebbe qualcuno che magari lavora soprattutto per il Paese anziché soprattutto per se stesso, come fa Matteo Renzi.